Eccoci qua insieme in diretta Radio Parma anche questa mattina, un ospite che abbiamo qua e che abbiamo già intervistato. Quanto tempo fa, Marcello?
Ma penso un annetto fa.
Un annetto e basta.
Ci sono state un paio di ospitate, mm-hmm. Quindi è sempre un piacere comunque venire qui da te.
Allora, Marcello Cavalli in diretta questa mattina con noi, grandi consensi in giro per la città e non solo per quello che riguarda la realizzazione anche di un film, ricordo un film, giusto, che si chiamava?
Si chiamava D10, era ancora a puntate su YouTube, prende le fila da un mio vecchio romanzo, sempre di 10, il titolo di 10 anni fa, il caso poi è proprio questo, e anche questo trattava di tematiche abbastanza fantastiche, anche se ambientate nel mondo contemporaneo.
Ecco, tra l'altro aveva una caratteristica che era girato tutto in chroma key, giusto?
Esatto, tutto all'interno di un teatro, era stata un escamotage anche per riuscire a fare un colossal con 3.000 lire, avevo cercato di descriverlo così, perché comunque il libro era molto molto fantastico, c'erano personaggi con superpoteri, cose di questo tipo, e sentivo la necessità di doverlo fare, per cui ho dovuto farlo con i mezzi a mia disposizione, quindi un teatro e sfondi digitali.
Ecco, diciamo che lo sfondo sarà stato verde, immagino, un colore simile, no? E questo sfondo viene poi cambiato dalle scenografie che il regista, il montatore poi preferisce, no? Quindi
esatto.
Le ambientazioni dovunque, attori a teatro e quindi tutte le riprese all'interno di questo posto e poi tutto quello che è stato il lavoro invece di scenografie.
Sì, scenografia e poi dopo tutto il lavoro grosso di montaggio, di doppiaggio, perché gli attori erano un po' alla Fellini, venivano dalla strada, erano persone che avevano il volto giusto ma non sempre avevano delle reali capacità attoriali, erano un po' più dei caratteristi. E quindi mi ero dovuto poi servire di doppiatori di Roma, che mi erano costati una fortuna, per cercare di rendere comunque la cosa più credibile, più vera, e non con il nostro accento, che insomma avrebbe reso il tutto un po' troppo regionale.
Un po' troppo provinciale, esatto. Dai. Allora, detto questo, D10 viene da un libro, sbaglio?
Un libro, sì.
È nato prima un libro del film.
Prima un libro, anche se l'idea iniziale era quella sempre di produrre una serie televisiva. C'ero andato anche a tanto così, in un paio d'occasioni, ma poi la storia era talmente bella, originale secondo me, che mi hanno consigliato di fare il romanzo. È stata un'autoproduzione, però è andata parecchio bene. All'epoca ne avevo vendute diverse centinaia di copie, che nel mondo dell'editoria di oggi è già, soprattutto per un'autoproduzione, è già qualcosa di notevole.
Allora, questa mattina sei qua con noi, ho già sentito parlare un gran bene di questo libro, che si chiama Otto Falco, Il messaggero dell'impero, e che cos'è? Un fantasy?
È un fantasy ambientato in un medioevo fantastico, come molti del genere.
Ti interrompo giusto un secondo, se puoi spiegare bene che cos'è il fantasy, il genere fantasy alle persone.
Ok, allora, il genere fantasy è fondamentalmente una storia ambientata in un mondo leggendario, di solito sono dei medioevi mitici, un medioevo che non è esistito realmente, dove esistono animali fantastici, personaggi di diverse classi con varie abilità, anche magiche e tutto quanto. Per intenderci, se dobbiamo citare qualcosa che le persone possono aver visto o letto, Il Signore degli Anelli o Trono di Spade, elementi che sono molto vicini al nostro immaginario. Questo è un po' diverso però dal solito, perché ho voluto dargli un taglio un pochino più nostrano, un pochino più mediterraneo anche nelle ambientazioni, per renderlo un po' diverso dalle atmosfere un po' troppo cupe del fantasy gotico al quale siamo abituati e che, insomma, non mi piaceva scimmiottare quello che fanno nella perfida Albione e in tutti questi altri mondi un po' lontani. Ho voluto raccontare una storia che fosse un po' con i colori, con i profumi, con la geografia anche, perché no, è più mediterranea, anche se ovviamente è ambientato in un mondo che non esiste, un mondo di fantasia.
Ingredienti fondamentali che non possono mancare in un fantasy?
Ingredienti fondamentali, ovviamente le lotte cavalleresche, magari qualche amore, meglio se non corrisposto, meglio se sofferto, magia, elementi misteriosi e soprattutto anche l'idea di qualche nemico incombente che possa venire a rovinare e distruggere lo status quo.
Parliamo giusto, oltre a vedere questi ingredienti, se possiamo dare all'ascoltatore un'idea di quelli che sono poi i fantasy più conosciuti a livello di filmografia internazionale.
Sì, direi appunto Game of Thrones, l'abbiamo visto per 10 anni di fila su Netflix, ma poi ovviamente ha girato anche in Rai, eccetera, eccetera. Il Signore degli Anelli, che sta anche tornando adesso con una nuova serie che penso sia ambientata prima dello svolgimento degli eventi famosi dell'epoca dell'era tolkieniana. E poi cos'altro? Beh, c'è tutto, non so, per chi è un giocatore di ruolo, c'è tutto i giochi dei Dungeons and Dragons, anche questi sono assolutamente ambientati in un mondo fantasy, più gotico anche questo, più nordico, quindi si discosta un pochettino dal mio. Ci sono anche dei fantasy invece che non sono propriamente solo medievali, ma sono in mondi che hanno un crossover di diverse ambientazioni, parzialmente medievali, parzialmente moderne, tipo Warhammer. Quindi ci sono un mondo medievale ma con armi moderne, con carri armati, con fucili, eccetera, eccetera. Cioè la fantasia, diciamo che poi ha il potere, dalla struttura generale si può poi spaziare, andare a esplorare anche mondi un pochettino diversi. Volendo, anche Guerre Stellari è un pochino un fantasy, perché anche se ambientato in un mondo di fantascienza, però in realtà non è la fantascienza propriamente detta che esplora anche una scienza alternativa, ma più una storia fantastica con personaggi appunto che hanno poteri, che hanno abilità speciali, eccetera.
Allora, parliamo di quello che è un inizio di retrocopertina. Alla spedita è un messo imperiale che appartiene a un antico ordine cavalleresco. È il protagonista del libro?
È il protagonista e anche il narratore della storia, perché praticamente quest'ordine segreto, l'ordine degli otto falchi, è praticamente un ordine di messaggeri, oltre che di cavalieri, che hanno il compito di tenere sempre l'imperatore informato di tutto ciò che accade all'interno del vastissimo territorio dell'impero e anche oltre, perché esistono regni vassalli e altri regni nemici di questo impero che costantemente ne insidiano i territori. Però questo Alla Spedita è un personaggio un po' particolare, all'inizio un po' un carrierista, perché è uno che vuole conoscere l'imperatore, vuole arrivargli sempre più vicino, perché c'è tutto un disciplinare, c'è tutta una liturgia, soltanto le persone più prossime all'imperatore possono vederlo in volto, gli altri non sanno neanche se è un uomo o una donna, non sanno neanche chi sia, l'imperatore appare agli altri sempre celato da una maschera. Invece l'Otto Falco all'inizio appunto è un carrierista, vuole arrivare a conoscerlo, ma poi si scopre che anche un grande risvolto umano, per cui nei suoi dispacci, nei suoi racconti, racconta sì le epiche battaglie, gli scontri incredibili, le varie insidie che minacciano questo impero a livello geopolitico, ma racconta anche le persone, soprattutto le persone piccole, gli umili, perché viene molto colpito dall'esistenza di queste persone e vuole in qualche modo che l'imperatore arrivi a conoscerle, arrivi a conoscere anche le spigolature del suo territorio, le anime più piccole, più semplici, perché per governare bene, ed è questo il compito dell'Otto Falco, tenere sempre informato l'imperatore perché possa governare al meglio, deve conoscere appunto tutti gli aspetti del suo impero, anche quelli che, se vogliamo, generalmente e in un fantasy tradizionale verrebbero un po' sacrificati.
Marcello, sottolineiamo, non ti ho presentato così perché sei anche un amico, quindi ho evitato, ma mi sembra giusto invece parlare di te anche come docente di comunicazione, scrittura creativa e social media marketing. È importante, nel senso che così sono anche ingredienti che non guastano.
No, una delle volte che sono venuto qui da te è stato proprio per fare un mini corso di social media marketing, più che altro per spiegare di cosa si tratta e come utilizzare i social media. Sì, diciamo che nella mia vita ho sempre voluto raccontare qualcosa, fin da quando sono stato piccolissimo, anche i miei giochi erano fatti tutti di racconti, per cui anche nella professione ho cercato sempre di fare qualcosa che avesse il racconto al centro, che mi permettesse di esprimermi in questo senso. E le docenze sono anche un bellissimo modo per trasmettere queste cose. Di solito si dice chi non sa fare insegna, ecco, io non ci credo minimamente, anche avendo avuto una madre insegnante bravissima, tra l'altro, e bravissima pittrice, non credo assolutamente in questo modo di dire un po' naif, e invece è bello trasmettere quello che si sa fare. Ovviamente c'è gente anche molto più in gamba, molto più brava, per l'amor del cielo, perché comunque fa parte della narrazione. Insomma, uno che si trattiene le informazioni per sé diventa una persona anche un po' avara, anche un po' grigia. Invece, insomma, trasmettere è sempre qualcosa di positivo.
Come ti è venuto l'idea di fare e di dare vita a un libro fantasy?
Allora, è venuto un po' da una necessità. Era un po' che non scrivevo e soprattutto che non scrivevo per me. Ero al mare, a Bocca di Magra, dove vado al mare, dove andrò anche oggi pomeriggio, e ho detto, ma sì, dai, proviamo a scrivere. Ho fatto esattamente quello che non si dovrebbe mai fare, che un autore non dovrebbe mai fare. E solitamente si dovrebbe prima costruire la struttura della storia, pensarla per intero, vedere dove va a parare, cercare di fargli una struttura solida che possa funzionare, creare i personaggi e poi dopo popolarla e mano a mano scriverla, riempire gli spazi bianchi. Invece quella volta lì ho provato invece a seguire semplicemente il mio flusso di coscienza, quindi a scrivere mano a mano che i personaggi nascevano nella mia testa e fargli fare quello che mi veniva spontaneamente guardando fuori il placido magra che scorreva la foce e le Alpi Apuane dietro. E devo dire che è stato un po' un'epifania, perché ho visto che la storia veniva fuori e veniva fuori bene, cioè non c'era bisogno di costruirla come sono sempre stato abituato a fare, che ovviamente è la cosa giusta da fare, però probabilmente era già lì che sedimentava da un po'. Erano personaggi che avevo dentro, che in parte poi sono anche un po' parte di me, perché ogni autore poi ci mette un po' del suo vissuto o le persone che incontra, che conosce o che fanno parte del suo immaginario, per cui non è stato poi difficile farlo.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102-104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Piccola pausa, di nuovo insieme a Marcello Cavalli. Ancora buongiorno Marcello, diamo un
buondì
momento per ricordare che siamo in diretta con Marcello Cavalli. Uscirà lunedì il suo nuovo libro, si chiama Otto Falco, il messaggero dell'impero, è un libro fantasy, ci racconta di questo. Oltre al testo, naturalmente, c'è anche spazio, vedo, per le illustrazioni. A questo punto vorrei dedicare qualche minuto a queste tavole, Marcello.
Perfetto.
Vedo dei tarocchi, cose simili, delle carte, c'è qualcosa che
esatto.
Ha a che vedere con quello.
Hai colto nel segno perfettamente. No, anche seguendo il discorso che facevamo prima sul fatto che è un fantasy, ma molto mediterraneo, molto più latino che gotico, che noir, che nero, insomma, più che noir, anche nell'illustrazione ho voluto ispirarmi un po' a un mondo che sia più vicino al nostro e ho provato a pensare anche a questo. Secondo me la chiave era: le illustrazioni non le ho fatte io, in realtà le ho fatte io, ma le fa l'Otto Falco stesso, cioè il narratore della storia prende anche degli appunti di viaggio attraverso delle illustrazioni. E quindi come avrebbe potuto farle? Avrebbe potuto farle con lo stile che esisteva all'epoca, quindi uno stile che è molto vicino a quello dei tarocchi o anche delle vecchie carte da gioco. E ho fatto un po' di ricerca online, ho trovato un sito meraviglioso che mostrava tutte i vari tarocchi e le carte da gioco europee di tutti gli stati europei dal Medioevo fino al Settecento. Ho trovato un po' lo stile che mi piaceva di più e ho rubato a man bassa proprio posture, posizioni, decori, eccetera. E ora ho cercato di rendere i miei personaggi attraverso gli occhi dell'Otto Falco, attraverso gli occhi di Alla Spedita, con questo stile grafico che ho trovato anche molto divertente da utilizzare per disegnare. Sono disegni fatti a china e poi dopo acquerellati. E poi un amico, che è tra l'altro un bravissimo illustratore, ha avuto anche il tocco di genio, si chiama Antonio, di aggiungere delle pennellate di antichizzazione, per cui a Photoshop me li ha antichizzati come se fossero stati perduti dal tempo e dimenticati, poi opportunamente ritrovati. Credo che alla fine la resa sia gradevole, insomma, sono esattamente quello che volevo rendere io.
Ecco, tra l'altro c'è anche in uno di questi tarocchi c'è la figura di Otto Falco, dell'Otto Falco.
Esatto, che si riprende anche in copertina, la copertina un po' spoilera anche cosa cavalchi poi effettivamente l'Otto Falco, perché ci sono anche degli animali fantastici ovviamente all'interno del testo, anche questi sono presi più da una mitologia nostra ariostea, direi, più che nordica, e quindi l'Otto Falco, spoileriamo, cavalca l'ippogrifo, questo bellissimo e nobile animale che risponde al nome di Biancolampo.
Ecco, tra i personaggi c'è anche l'ungarpione, che non mi pare proprio una figura dei tarocchi, lasciamo ai lettori scoprire di che cosa si tratta, della posa, delle vesti o delle non vesti.
L'ungarpione è un personaggio molto affascinante, un personaggio femminile, non giovanissima, con un trascorso alle spalle abbastanza sofferto, una donna che ne ha viste veramente di tutti i colori e che avrà un'avventura sui mari assieme all'Otto Falco e anche in isole misteriose, quindi è un po' il tocco esotico all'interno del romanzo.
Tra queste illustrazioni ce n'è anche una di un personaggio famoso del campo dell'istruzione del fumetto, no?
Assolutamente.
Vogliamo
sì.
Parlare di lui, tuo grande amico, ma anche insomma vi siete conosciuti, in che modo, che cosa è successo con lui e di chi stiamo parlando, Marcello?
Stiamo parlando di Leo Ortolani, amico, mentore, maestro e chi più ne ha più ne metta, compagno di trattorie, eccetera, eccetera. E ci siamo conosciuti ormai parecchi anni fa, all'epoca insieme a mio cugino Michele Ampollini eravamo più che altro dei grandissimi fan di Leo e abbiamo avuto la grande fortuna, attraverso un libro, i nostri racconti, Mi era guardevoli sabati sera, che erano dei racconti umoristici, di conoscerlo, perché lui ha cominciato a pubblicarli su Ratman, il suo fumetto, la sua creatura, quindi aprendoci le porte del cuore in qualche modo, perché Ratman è stato assolutamente un parto per lui e forse ha ancora tutt'oggi la sua opera più importante, ovviamente non l'unica. E da lì poi dopo abbiamo cominciato a sceneggiare anche il cartone animato, che è andato in Rai, è stato venduto anche all'estero, è un cartone anche che ha avuto un po' di critica all'inizio perché non era esattamente preciso come il fumetto, ma era un pochino più vicino anche al mondo dei ragazzi, ma che poi è stato rivalutato molto, ha portato anche molto nuovo pubblico a Ratman. E da lì poi dopo al lavoro è subentrata l'amicizia, abbiamo cominciato più che altro a vivere un altro tipo di avventure non lavorative ma più appunto legate alla sfera dell'amicizia, e Leo ha vissuto un po' la genesi di questo libro, ne aveva già letto alcuni capitoli prima che fosse terminato e ha voluto farmi l'omaggio di questa bellissima illustrazione che riprende la Gran Corazza, che è un personaggio che c'è all'interno della storia, nel capitolo intitolato La battaglia di Sangue Fonte, e si tratta di un vecchio generale, anche lui con un po' di problemi di autostima alle spalle, ma che ha vissuto avventure incredibili e che probabilmente ancora ne ha da vivere.
Marcello, è questo Scuotivento Gran Corazza, giusto?
Esatto,
quello che porta la firma di Leo, però non c'è scritto qua.
C'è, quello è la mia, è quella all'inizio, proprio nelle primissime pagine.
Ah, nelle prime pagine, sì. Appunto, ecco quella di Leo Ortolani, lo segnaliamo perché anche questo è infatti in tipico stile Ortolani. Appunto, dice, ecco, Scuotivento Gian Corazza nella sua interpretazione ortolaniana. Bella, sì, bella cosa, un bel momento anche questo. Marcello, siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento, ti chiedo dove troviamo il libro, da quando e anche la promozione che c'è intorno.
Allora, il libro sarà in tutte le librerie a partire da lunedì.
Costo?
Costo sono 18 euro, se 18 non mi sbaglio. Euro. Uh-huh. È una bellissima edizione con una copertina, anche con una stampa semirilievo appunto sulla copertina. Carta patinata nelle illustrazioni, la casa editrice Incipit 23 ha fatto decisamente un ottimo lavoro. Abbiamo in mente un po' di presentazioni, alcune sono già fissate, altre ancora da fissare. La prima la faccio in casa a Noceto, perché ovviamente le prime cose si fanno tra le persone più vicine, e sarà il 3 di luglio alle 17 all'interno del Parco della Rocca. Poi stiamo concordando una presentazione a Parma ancora da definire. Ce ne sarà un'altra a Sarzana, molto probabilmente un'altra a Pontremoli, a settembre a Bologna e Milano, e poi a fine agosto invece sarò a San Marino, al San Marino Comics, per 3 giorni. Altre ipotesi di presentazione sono al vaglio, però ancora non le abbiamo fissate in modo preciso.
Ecco, tra l'altro leggevo proprio sulla tua pagina Facebook che con San Marino Comics hai avuto un contatto già, no?
Abbiamo fatto un'intervista ieri l'altro, mi sembra, è andata molto bene, molto frizzante, divertente. È sulla mia pagina Facebook, sì, in realtà è un profilo, perché non ho ancora una pagina ufficiale, ma penso ancora di mantenere il mio profilo per questo genere di cose, per cui se qualcuno fosse curioso può andarla a vedere, è visibile ancora lì.
Sulla tua pagina, appunto.
Sì, Marcello Cavalli.
Marcello, grazie per la tua presentazione questa mattina. Otto Falco di Marcello Cavalli, il messaggero dell'impero. Vogliamo ricordare anche la casa editrice che è Incipit 23. Mi sembra giusto ricordare anche chi ha proposto questo libro. Altre cose arriveranno, ti aspetteremo quando ci saranno delle novità, va bene?
Perfetto, grazie mille.
Grazie Marcello, buona estate a te.
A presto, saluti a tutti.